Come sempre a quest'ora, Davide Giacalone in rassegna stampa. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Davide, la novità di questa mattina è la telefonata, la nuova telefonata tra il presidente del Consiglio italiano Draghi e il presidente russo Putin. Dalla prima della Repubblica, Draghi due punti, ho chiesto a Putin lo sblocco del grano. Telefonata al Cremlino, Mosca continuerà a fornirci il gas. Davide.
Sì, Mosca continuerà a fornirci il gas, noi continueremo a pagare il gas secondo le regole, rispettando tutte le regole dell'embargo. Quindi gli euro, i dollari che utilizziamo per pagare quel gas vengono immediatamente congelati e quindi sottoposti a embargo. Contemporaneamente continueremo a fornire tutti gli aiuti necessari all'Ucraina, ivi comprese le armi. Ieri sono comparse sulla scena anche alcune delle forniture difensive fornite direttamente, giustamente, dall'Italia, e continueremo a cercare ogni possibile spiraglio negoziale. Così, ma anche se ieri, appunto, il Presidente del Consiglio, dopo la telefonata con Putin, ha detto non se ne vede veramente, diciamo così, gli spazi. Perché? Perché i russi negano qualsiasi negoziato nella speranza di poter, continuando a bombardare e a uccidere, di conquistare qualche altro pezzo dell'Ucraina e poi forse chissà un giorno negoziare. Quel negoziato, quando un giorno si farà, perché un giorno si farà, questo è evidente, non potrà mai concedere il principio che chi aggredisce con le armi può prendersi via, può mordere via, strappare un pezzo di un altro paese, perché quando questo lo si dovesse ammettere verrebbe meno la sicurezza di ciascuno e quindi semplicemente su quel piano il negoziato non si farà. Ma al momento comunque non se ne vedono le possibilità.
Voltiamo pagina, dalla prima del Sole 24 Ore torniamo a parlare del DDL concorrenza, titola così: accordo sulle spiagge trovato, intesa anche sul fisco, riparte la delega.
L'accordo trovato, diciamo, allora uno cerca così, curioso, diciamo, come l'avete fatto l'accordo? L'accordo è stato fatto nel senso che si farà, cioè nel senso è un rinvio, la parte relativa ai cosiddetti indennizi verrà regolata in un decreto attuativo che un giorno verrà. Quindi, insomma, è stata una grande sceneggiata senza costrutto, e su cosa volevate che convergessero tutti, ma anche fraternamente, diciamo, in un afflato di calorosa e ritrovata unità nel prendere i soldi del contribuente e darli a qualcun altro, cioè diciamo quella Repubblica dei bonus, dei ristori e degli indennizi, in effetti raccoglie un certo, diciamo, consenso fra le forze politiche. Poi ovviamente ci si accorgerà che per dispensarli occorrono i decreti attuativi, che al momento non ci sono, e quando si faranno ci si accorgerà che bisognerà quantificare l'eventuale bene da indennizzare o rinuncia da indennizzare, e lì si partirà da capo esattamente. Comunque, al momento trovato l'accordo, evviva, adesso passa il DDL con un buco.
All'interno della Repubblica si torna a parlare di scuola, argomento caldo in queste settimane, scuola diseguale. Secondo le prove Invalsi non comprende un testo italiano il 44% degli studenti alla fine delle scuole superiori. Sei The Children dice: dati da leggere diversamente, il vero allarme sono le differenze sociali e tra nord e sud. Che ne pensi?
Che è esattamente questo il punto, ed è il fallimento della scuola pubblica. La scuola pubblica che cos'è? Perché la scuola pubblica è un modello che ci piace, che tra l'altro, diciamo, accompagna anche il dettato e il costrutto costituzionale? Perché la scuola pubblica, l'obbligo scolastico per tutti, serve a mettere ciascuno in condizioni di poter competere con gli altri, condizioni uguali di partenza, come è evidente, sono impossibili, ma è un avvicinarsi a quello che è molto importante. Quindi, diciamo, il figlio del ricco e il figlio del povero devono avere un'istruzione paragonabile, quindi devono poter competere fra di loro. Allora, l'Italia sta messa sul punto della media complessiva nazionale. Il 44% legge una cosa, non capisce che cavolo ha letto, ed è rispetto al 2019 in aumento del 9%. Matematica, cioè l'incapacità, siamo al 51%, sono degli incapaci, in crescita anche questi del 9%. Ma il punto è che poi tu guardi dentro, e guardando dentro trovi per esempio che per l'italiano, per la lettura e comprensione, gli incapaci di intendere dopo aver letto sono al 16% a Trento e poi sono al 64.2% in Campania, 63.5% in Calabria, 59.3% in Puglia e così via andando. Ma secondo voi è possibile? Cioè, i meridionali, me compreso, nasciamo più deficienti di qualcun altro? È possibile questo? O c'è una scuola che fa schifo? Cioè una scuola che non recupera il... E guardate che stiamo parlando, questo articolo meritorio della Stampa, ancora sono gli invalsi per aggregati regionali, perché se voi quegli aggregati regionali li andate a disaggregare, troverete che nel quartiere bene di Napoli, nel quartiere bene di Palermo, nel quartiere bene di Bari, ci sono dei risultati degli studenti che sono del tutto paragonabili a quelli di Trento. Perché? Perché sono tutti ragazzi intelligenti e bravi. Se vate nei quartieri svantaggiati trovate risultati ancora peggiori, tant'è che la media poi rimane quella. Allora, quando la scuola non riesce a coprire questi svantaggi, diciamo, strutturali, sociali, regionali, è un fallimento. Allora, che vogliamo fare? Se ce ne occupiamo, vuol dire che abbiamo a cuore il futuro. Trovare anche gente che lavora, prima pagina del Messaggero, non si trova gente da assumere nel privato, ma anche nel pubblico non si trova più qualcuno che sappia leggere e scrivere, che abbia intenzione di farsi assumere. O, diciamo così, provi a porre rimedio, ma provare a porre rimedio significa che non regolarizzi i precari dei 60 anni fa, ma fai dei concorsi e cerchi di trovare qualche alfabetizzato da mettere in cattedra. Perché se il tuo problema è ha diritto a essere regolarizzato, perfetto, e allora abbiamo diritto a vivere fra ignoranti, ci mettiamo gli ignoranti che moltiplicano gli ignoranti. Sto dicendo che tutti i precari sono ignoranti? No, sto dicendo però che il risultato della scuola è questo, per cui se io stabilizzo quelli che l'hanno ottenuto, che cosa pensate che possa creare per il futuro? Altra ignoranza. Questo è il punto. C'è qualcuno indisposto a occuparsi della cultura, della ricchezza dell'Italia? Perché i sindacati si occupano delle regolarizzazioni, le famiglie si occupano delle promozioni, i ragazzi si occupano di diventare grandi. Ci vorrebbe qualcuno col senso di responsabilità.
Non ha citato la Movida, i ragazzi si occupano anche della Movida, Davide, mai dimenticarla, anche, fondamentale,
ma è un loro diritto, divertirsi.
Assolutamente.
Il problema è che se ti diverti e basta, fai la figlia nel lucignolo.
Anche in questo caso comunque tema visto e rivisto, eppure però continuiamo a parlare, ne segno che qualche cosa non è andato.
Ultima parte della rassegna stampa di Davide Giacalone.
Dicevamo dell'appuntamento del prossimo 12 giugno, 5 referendum a tema giustizia, se non si supera il 50% più uno dei votanti la consultazione non avrà alcun effetto, il famoso quorum che secondo la Repubblica, insomma non solo lei, è a rischio. 5 quesiti per cambiare la giustizia. Davide.
Io andrò a votare, voterò 5 sì, però vedo, diciamo così, che c'è una larga convergenza nella speranza che il quorum non ci sia. Spera che nel quorum non ci sia il fronte del no, quelli contrari all'abrogazione, perché sanno di essere in svantaggio. Ed è tutto sommato favorevole alla mancanza del quorum anche il vasto fronte del sì, cioè quelli favorevoli all'abrogazione, perché se vincessero il sì si scoprirebbe che i referendum che hanno convocato sono inutili. Non abbiamo il tempo di vedere uno per uno i quesiti, ma la sostanza è che cambierebbe davvero molto poco. Come si dice in questi casi, come ha detto ieri il professor Cassese, sarebbe una sollecitazione al Parlamento, un segnale che gli elettori danno. Oramai ci esprimiamo come gli indiani con segnali di fumo. Cioè, comunque, dire sì significherà, cioè non ci piace questa giustizia. Oh, tenete presente, oggi sui giornali c'è la notizia del processo San Faustin, adesso senza raccontare come vanno le cose, comunque l'indagine è cominciata nel 2015, il rinvio a giudizio nel 2019 e nel 2022 con sentenza si sono accorti di non essere competenti, non avrebbero neanche dovuto iniziare. 7 anni di costi, questo, diciamo, solo Cesira e solo Augusto pagano.
Stiamo alla stretta attualità, ne abbiamo dato notizie anche qui in diretta su RTL 102.5. Si è spento ieri all'età di 94 anni Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio. Questa mattina troviamo un riferimento, un ricordo su tutte le prime pagine dei quotidiani. Ti riporto quello scritto sulla prima del Corriere della Sera: addio a De Mita, 94 anni, la passione per la politica è un'epica sfida con Craxi.
Allora, chi ha qualche anno in più si ricorda la guerra delle grinte, perché diciamo così, dopo tanta mediazione eccetera, erano comparsi sulla scena Ciriaco De Mita e Bettino Craxi, che invece interpretavano diciamo il ruolo dei decisionisti, come si diceva all'epoca. Ebbene, i decisionisti di allora in realtà sapevano benissimo, lo sapeva De Mita, lo sapeva Craxi, che la politica è mediazione, che la politica è compromesso, e interpretarono una stagione in cui non c'era più il centrismo, il centrosinismo, cioè il centrosinista, quello del pentapartito. Purtroppo, da quando la politica, diciamo così, ha definitivamente abbandonato la scena, è rimasta solamente l'imitazione del decisionista. Quello che dice: adesso decido io. Dice: ma che cosa deciderà oggi? Visto? E questo non lo so ancora, però mi sa che farò un decreto attuativo fra 6 mesi, perché ho deciso di decidere. Ecco, questo purtroppo è, diciamo così, l'impoverimento della scena pubblica che ci siamo portati dietro.
Davide, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Il tempo per un paio di titoli. Dalla prima del giornale: l'Italia non si fida della giustizia, sondaggio shock. 2 cittadini su 3 non credono nelle toghe, il 25% non denuncia neppure. Ecco perché serve il referendum, riagganciandoci a quello che dicevamo prima. E poi dalla prima pagina del Manifesto una foto scioccante che si riferisce alla situazione in Ucraina: terra bruciata, l'artiglieria spinge l'avanzata russa nel Donbass. Anche Liman si arrende, Zelensky, aiuti militari senza restrizioni. Come detto, ci salutiamo. Davide Giacalone, grazie, appuntamento a domani mattina in rassegna stampa.
Grazie a voi, buona radiovisione.
Che la forza sia con voi, ma anche che Francesco Del Sio sia con noi. Benvenuto alla scossa.
Ci sono, buongiorno. Bene. Buongiorno.
Buongiorno Francesco. Oggi una scossa leggermente più, non lo so, europea. Guardiamo un po' un orizzonte un po' più ampio, perché anche per il prossimo anno, per il 2023, la Commissione lo ha annunciato qualche giorno fa, se non sbaglio insomma in settimana, il patto di stabilità resta congelato. Perché è una notizia importante, viste le situazioni chiaramente?
Allora Luigi, è stata considerata una notizia tecnica per tecnici, in realtà è una notizia che ha un valore politico enorme. Perché? Perché in Italia, tra Palazzo Chigi, Governo, Parlamento, Camera, Senato, si aggirava negli ultimi mesi un fantasma, uno spettro terrificante, quella di iniziare a impostare il rientro nella famosa gabbia dei vincoli europei. Deficit PIL, debito PIL. Neanche Mandrake sarebbe riuscito, con una crescita che sta frenando molto, un'inflazione che invece aumenta, una campagna elettorale alle porte, e con dei rapporti deficit PIL e debito PIL che sono in questo momento molto negativi per l'Italia, neanche Mandrake sarebbe riuscito a impostare un rientro in quella gabbia. E invece la Commissione europea ha deciso di prorogare per un altro anno, quindi per tutto il 2023, la sospensione del patto di stabilità, quindi niente vincoli per il bilancio italiano, e poi si vedrà. Questa è una grande notizia da un punto di vista politico, ma potrebbe essere anche un tana libera tutti.
Ah, potrebbe essere quindi un tana libera tutti dopo un periodo di forte rigore, soprattutto a livello europeo, quindi?
Eh sì, perché che cosa vuol dire questo? Che per esempio i nostri partiti potranno fare la loro campagna elettorale, lo ricordiamo, per le politiche del 2023 che si svolgeranno ad aprile, in maniera libera e creativa, ovvero potranno promettere tagli di tasse, aumento di spesa pubblica senza avere lo spettro del rientro nella gabbia europea sulle loro spalle. Vuol dire per esempio anche che Mario Draghi, in teoria, se riuscisse a confezionare e far approvare dal Parlamento la legge di bilancio prima del previsto, quindi prima di dicembre, potrebbe lasciare Palazzo Chigi in maniera serena e onorevole. Quindi le conseguenze di questa notizia apparentemente tecnica in realtà sono gigantesche per l'Italia.
E a sentirti parlare sembrerebbero buone, perché quando hai iniziato a parlare di campagna elettorale con le promesse io già volavo con la fantasia. E secondo te poi saranno applicabili? è migliorativa questa cosa?
Sono buone notizie per chi si candida e sono buone notizie per i leader di
partito. Per chi gli scrive discorsi sostanzialmente.
Per i ghostwriter, ecco, mi sembra una buona ricostruzione. Non so se è una buona notizia per il paese. Sicuramente lo è perché, battute a parte, noi dobbiamo evitare di entrare in recessione. La crescita si sta arrestando. Abbiamo bisogno di crescita non solo per ripagare il debito pubblico, ma soprattutto per dare soldi nelle tasche degli italiani, sviluppo, occupazione, innovazione. Se le politiche pubbliche non supportano questa crescita, l'Italia sicuramente rischia di fermarsi. Quindi è una buona notizia, ma va gestita con l'intelligenza, la cautela, la conoscenza anche del sistema, dei meccanismi europei, che spesso alla politica italiana è mancata.
E questo perché nell'ultimo minuto che abbiamo, negli ultimi due anni, vabbè, le emergenze che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo nessuno le avrebbe mai previste, prima la pandemia, ora la guerra in Ucraina, però tutta una serie di parametri, non parlo solo di Europa, sono un po' saltati e ci sta, è giusto così, c'era un'emergenza, andava affrontata. Ma non è che prorogando questi termini, dicendo va bene, poi facciamo l'anno prossimo, poi facciamo, pagherò, sarà peggio rientrare nei famosi parametri, come anche i tassi di interesse che prima o poi dovranno tornare a salire, anzi lo stanno già facendo.
Esatto, Luigi, è un circuito di aspettative e di promesse rispetto al quale prima o poi un arbitro fischierà la fine della partita. Il problema è quando arriverà la fine della partita e come ci arriverà l'Italia. Da questo punto di vista ricordo solo due dati: deficit PIL 3%, il vecchio patto di stabilità, l'Italia è oggi al 7,2%, debito PIL 60%, l'Italia è al 160%. Allora bisogna rivederlo questo patto di stabilità, ma ancora non c'è un accordo tra i paesi e bisogna arrivare al momento in cui l'arbitro fischierà la fine in maniera adeguata. Ci arriveremo? Io ho molti dubbi con una campagna elettorale alle porte.
E con questo punto interrogativo ti salutiamo, caro Francesco Del Sio. Ti ritroviamo tra due settimane, giusto? Sempre puntuale con la scossa.
Sì, mi concedo una piccola vacanza. Venerdì e vi mancherò, lo so, ma vi abbraccio tutti.
Grazie.
Vi invitiamo allo stadio questa sera, Stadio Olimpico di Roma, Insieme per la Pace, un quadrangolare a scopo benefico con la partecipazione di Empoli Femminile, Lazio Woman, Nazionale Calcio Attori 1971 e la Nazionale delle Suore. A dare il calcio d'inizio di questo torneo ci sarà l'attrice Anna Foglietta, che è anche presidente dell'associazione Every Child is My Child, e Anna è collegata al telefono con noi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti voi e grazie per l'opportunità di poter parlare di questa iniziativa. Siamo molto contenti, molto. Grazie.
Grazie a te. Senti, voi siete letteralmente in campo con questa associazione. Come siete coinvolti e a cosa servirà questo evento benefico?
Dunque, Every Child is My Child è da un po' di tempo, sono 5 anni che si occupa di progetti a sostegno dell'infanzia. Noi per lo più siamo attivi, diciamo, sul territorio turco perché abbiamo una scuola in un campo profughi siriano a Rialli. Però sono diversi anni che ci occupiamo anche del territorio italiano e all'occasione, diciamo così, ci muoviamo in base a quelle che sono le emergenze. E lo sappiamo benissimo che la guerra in Ucraina ci ha in qualche modo imposto un profondo senso di responsabilità, una riflessione profonda e quindi l'individuazione di progetti importanti da sostenere. Noi come Every Child is My Child sosteniamo Sole Terre, che è un'associazione che si occupa appunto di bambini malati oncologici e che è sul territorio ucraino da più di 20 anni, per cui questo quadrangolare per la pace servirà all'acquisto di materiale diagnostico, la ricostruzione di un reparto pediatrico oncologico in Ucraina. E mi sembra insomma una cosa importante anche perché lì in Ucraina ci chiedono davvero una mano per la ricostruzione di luoghi lì. Inizialmente c'era bisogno di portarli fuori da quei territori di guerra, adesso le persone hanno proprio bisogno di rimanere radicati in quello che è il loro paese d'origine.
Una bella iniziativa e un bel evento quello che si terrà questa sera, appunto, a partire dalle 20:45. So che ci saranno anche diversi momenti nei quali parteciperanno tanti personaggi del mondo dello spettacolo, quindi un vero e proprio momento di unione anche al quale è possibile partecipare. In che modo, giusto?
Assolutamente, dunque si può assolutamente comprare ancora il biglietto su Viva Ticket, il costo è veramente irrisorio, è simbolico, di 5 euro, ma ci saranno dei momenti di vero e proprio spettacolo, si intervalleranno al centro del campo, anche perché insomma io non sono una giocatrice, per esempio stasera ci sarà anche Lillo, Paola Minaccioni, e noi non siamo dei veri e propri giocatori, per cui parteciperemo e faremo sicuramente delle situazioni simpatiche insieme ai giocatori che invece saranno in mezzo al campo. Ci saranno tanti bambini a fare anche da raccattapalle, ci sarà per esempio l'associazione Fair Play di Luca Zavatti, che si occupa di bambini con difficoltà motorie e che insomma saranno lì a giocare insieme a noi. Insomma, sarà un momento veramente ludico più che di vero e proprio calcio, dove ovviamente la nazionale delle suore sono super agguerrite, sono bravissime, la nazionale attori sono straordinari, Lazio Woman è Empoli femminile, quindi ci sarà anche il calcio, però per lo più ci sarà spettacolo e divertimento, e per la prima volta è davvero importante raccogliere piuttosto che vincere.
Ci salutiamo così, Anna, in pochi secondi, ancora una volta, tu, la tua associazione, ci eravamo già sentiti a proposito, ancora una volta in Ucraina sono i bambini ad andare di mezzo a cose, a scenari veramente terrificanti.
Come sempre, purtroppo, come sempre, però noi ci siamo e non siamo soli, siamo in tanti a fare tanto per gli altri, quindi di questo dobbiamo renderci forti, dobbiamo essere sicuri che ci sono tante persone che hanno voglia di far del bene.
Insieme per la pace, 20:45, Stadio Olimpico di Roma. Questa sera non ti permettere, Anna, di dire che Lillo non è un calciatore professionista, perché se non fosse stato per quell'infortunio giocava nella Roma con Totti.
C'è sempre il problema al ginocchio,
sempre quello,
pieno di calciatori con problemi al ginocchio.
Anna Foglietta, grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, ciao.
3 mesi di invasione, dall'invasione della Russia, e c'è forse un momento di equilibrio? Lo chiedo a Roberto Arditti. Buongiorno Roberto.
Buongiorno Luigi. Naturalmente parliamo di un tragico equilibrio, perché le vicende di guerra sono sempre connotate da questa condizione di tragedia, e questa guerra in Ucraina lo è da molti punti di vista. Sì, c'è in qualche modo una sorta di equilibrio militare, perché diciamo così, la resistenza ucraina, aiutata dall'Occidente, dagli americani, ha impedito il ribaltamento del regime ucraino e l'invasione complessiva. Ricordo che le operazioni militari il 24 febbraio cominciarono sia da nord che dal confine bielorusso che da est. Però è anche altrettanto vero dall'altra parte che le forze armate russe, che sono tra le più importanti e dotate di mezzi al mondo, sostanzialmente hanno preso il controllo di quello che ormai abbiamo imparato a conoscere con il suo nome, cioè del Donbass, tutta la zona est dell'Ucraina. Per capirci, in termini percentuali stiamo parlando di circa il 20, forse anche il 25%, ma insomma più il 20 che il 25% del territorio di quella che era l'Ucraina, Crimea compresa. Ed è estremamente improbabile che si possa pensare non solo di riportare i confini a quelli del 24 di febbraio, ma addirittura di far uscire i russi dalla Crimea e dalle due province che già erano di fatto sotto il loro controllo. Tutto ciò genera un drammatico e spaventoso da molti punti di vista, ma anche in qualche modo possibile equilibrio. Al tavolo della pace, che a un certo punto arriverà, ma che io non considero affatto vicino, ci si potrà andare con le regole che un vecchio esperto di politica estera come Henry Kissinger, che ha 98 anni, ha indicato nei giorni scorsi, e cioè al tavolo della pace, se si vuole fare la pace, tutti quelli che vi arrivano devono rinunciare a qualcosa. Mm-hmm. E che piaccia o no, questo toccherà anche all'Ucraina di Zelensky.
Già che si parli di pace, ecco, a distanza di 3 mesi e più, mi sembra un piccolo passo avanti. A proposito di pace, poi, in questi giorni si discute tanto anche del piano di pace proposto dall'Italia. Sembra essere un piano che in realtà non regge, poco applicabile.
Ma diciamo, tutte le iniziative che cercano di contribuire a una soluzione politica di questa tragedia sono apprezzabili, però poi la politica estera non è un gioco per bambini, e l'iniziativa unilaterale di un paese come l'Italia, che tra l'altro ha una posizione evidentemente non equidistante tra Ucraina e Russia, l'Italia è tra i paesi che sostengono apertamente la difesa dell'Ucraina e il sostegno al presidente Zelensky, questa iniziativa italiana, a mio avviso, è un po' contraddittoria e improvvida rispetto non solo allo scenario internazionale, ma anche al complesso dell'iniziativa europea. Mi spiego in poche parole. L'Italia mette sul campo un piano e vabbè. I francesi dicono, come hanno fatto nei giorni scorsi, che per far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea ci vorranno 15 o 20 anni, e dirlo in questo momento è un po' come buttare un secchio di acqua gelata, sì, su tutta la situazione. I tedeschi ricordano nelle ultime ore che non intendono fornire mezzi militari particolarmente adatti ad offensive tipo carri armati. Allora, se l'Europa, che comunque ha dimostrato una unità di intenti forte in questa vicenda, come non l'avevamo mai vista, tranne che sulla pandemia, magari non proprio nella prima fase, se però l'Europa ricomincia a fare lo sport in cui è tanto esperta, cioè che ognuno va per conto suo, questo indebolisce il quadro generale. Quindi, in sintesi, se si vuole portare avanti una ipotesi di piano di pace, che la si faccia a titolo europeo e con l'accordo di tutti, perché le iniziative unilaterali di questo o quel paese hanno poche chance di portare lontano.
Roberto Arditti, grazie, ti ritroviamo venerdì prossimo, buona giornata.
Saluti a tutti.
Grazie. Il pensierino buono di Don Antonio Mazzi, buongiorno.
Eccomi, ciao, ciao, ciao. È molto bello, la gioia è una medicina potente.
È vero, è la più forte delle medicine, tra l'altro è anche gratis la gioia, o no, Don? Non serve la ricetta. Ecco.
Ok,
aggiungo io.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie,
ciao,
Don.
Ciao, ciao, ciao.
RTL 102.5.
Grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli. Parte una nuova puntata di Giletti 102.5. E allora, Massimo Giletti, buongiorno.
Buongiorno Luigi, buongiorno Stefania, siamo qua con tutti come sempre, ma diciamo, ci sono tante cose di cui potremmo parlare oggi, ma vedo che si insiste molto sul confronto sugli investimenti che vengono fatti dall'Italia.
Sì, avvicinati al microfono Massimo che ti sentiamo meglio. Ecco.
No, dicevo, ci sono molte discussioni sul continuo investire sul reddito di cittadinanza, no? Quindi credo che sia interessante capire e ascoltare chi ci sta seguendo. Se secondo loro tutti questi miliardi che vengono messi ogni anno nel reddito di cittadinanza sono giusti.
Ah, già il fatto che utili. Tu la ponga così, in questo modo, la domanda già fa capire un po' come la pensi, oppure no?
No, io poi lo dirò come la penso, ma mi sembra chiaro. Però sono importanti, secondo me non sono pochi. In un momento di difficoltà è giusto fare questo investimento? La vuoi mettere così?
Forse è meglio.
Un investimento, è un investimento, ma va in un'unica direzione. Quindi, siccome bisogna produrre il lavoro, vorrei capire se secondo chi ci ascolta è molto importante mantenere i livelli di miliardi che noi stiamo dando ogni anno in questo settore.
Siamo tornati a parlarne qualche giorno fa insieme a Massimo per questa proposta che è allo studio, quindi insomma ancora niente di serio. Siamo nella città di Napoli, si pensa di revocare il reddito di cittadinanza se i figli dei percettori non vanno a scuola. Questo per contrastare la dispersione scolastica. In realtà di iniziative ce ne sono tante, inclusa quella di Matteo Renzi, che sta raccogliendo delle firme per un referendum per abolire il reddito di cittadinanza. Di questo e altro parliamo insieme a voi, iniziate a chiamarci allo 02 25 15 15, vi aspetta Valentina Iannicelli, buongiorno Vale.
Buongiorno a tutti, buon venerdì.
Insieme a lei in regia Andy Ceccarelli a Roma, qui a Milano Ricky Aristarco, Pio Ingenio, buongiorno Stefania Iodice, eccoti.
Eccoci, buongiorno, ben ritrovati.
300 secondi con
Nicola Porro, buongiorno.
Eccoci, eccoci.
Ciao, buongiorno.
Allora, caro Nicola, sei sveglio, bene, tutto in ordine? Non ti abbiamo rotto le scatole stamattina troppo presto?
No, sto leggendo i giornali, altro che troppo presto. Ah. Faccio la mia zuppa la mattina.
Lo so che fai la zuppa. Ogni tanto la zuppa.
Ma di traverso.
Ma no, vabbè, ne fai di pesanti alcune volte per stimolare, come giusto che sia.
Certo. Certo,
stamattina certo. Su cosa sei andato?
Mi sta facendo venire il sangue al cervello questa roba dei balneari.
Eccoci qua, ecco perché noi oggi, insomma, volevo anche parlare di Draghi, che sembra tornato al centro e tutto, ma...
No, ma certo, ci sono... Draghi sono le cose importanti. Un giorno il centro, il giorno dopo non conta nulla, poi dicono che autunno se ne vuole andare via, ma tu stai presso a queste... Non ci puoi stare più presso. Io ti dico, non ci sto più presso.
Ma sui balneari, che è tutto rimandato, poi tra l'altro, no, le deleghe e quant'altro, perché i titoli dei giornali vanno in una direzione, poi però quando tu rimandi alle deleghe, ecco, volevo sentire cosa ne pensavi.
Guarda, posso dirti una cosa, io ne penso una cosa semplicissima contro ogni intuizione che uno può pensare, porro, uno di destra sta con i balneari. Io ti dico che i balneari, tutto il sistema di coste italiane, sono 15 miliardi di introiti all'anno, pagano 100 milioni per l'affitto, alcuni pagano forse troppo, altri troppo poco. È una presa per i fondelli, Massimo, è una presa per i fondelli. Questa storia che arrivano le multinazionali e distruggono le spiagge italiane è una presa per i fondelli, mi fa venire il sangue al cervello. Cioè, non si può pensare che esista la concorrenza su tutto tranne su quello. Allora, chi è investito nelle spiagge non può essere cacciato a calci nel sedere, questo è fuori di dubbio, no? Se tu hai reso la tua spiaggia più bella, hai investito un sacco di soldi, c'è un avviamento, è evidente che devi avere un indennizzo se ti cacciano via perché arriva qualcun altro. Però tutta sta retorica che siamo tutti fermi per il decreto concorrenza, per i balneari, mi sembra too much.
È la solita forzatura.
Dai, sì, è solita forzatura. Calcola che nella legge che mi sono letto, almeno sui giornali di oggi con attenzione, ci sono dei vantaggi per quelli che gestivano le spiagge. Premi nel concorso, se il loro reddito principale hanno un vantaggio rispetto a quello che vuol prendersi la spiaggia. Cioè, sono riusciti ad avere una buona mediazione, ma non si può stare fermi sul decreto concorrenza perché ancora stiamo a discutere con le leggi deleghe, quelli che arrivano, quelli non arrivano, si mettono. Abbiamo discusso per 2 mesi sui balneari, ma ti sembra?
No, ma il problema
c'è una guerra, no, il pane costa il 50% in più, noi stiamo discutendo dei balneari, Massimo.
Il problema è questo, che noi non capiamo, i politici non vedono quello che sta succedendo intorno, fanno finta di non vederlo, ci sono cose molto più interessanti, per esempio anche ascoltare i costruttori che dicono per colpa della guerra, adesso se tu devi armare i cantieri, alluminio non se ne trova, il problema del cemento, cioè sulla carta.
Sai quanto costa un ponteggio? Un ponteggio è passato da 9 a 45 euro, da 9 a 45, per fare un ponteggio in una casa vai dai 30 a 50 mila euro, è una roba incredibile, non ci sono le piastrelle, abbiamo spento i forni ovviamente, non ci sono le piastrelle, una delle eccellenze del Made in Italy.
No, continuiamo poi a parlare di sostituzione col rinnovabile, come se sia Priste domani e gli altri forni si gestiscono col rinnovabile.
Cioè,
in realtà sono ben altre, chi fa in industria sa quali sono i problemi reali del paese, però continuiamo a discutere, appunto, come dici tu.
Hai provato a mettere un pannello a casa tua, un pannello fotovoltaico a casa tua?
No, nelle aziende, anche nelle aziende, forse... Forse adesso le sovrintendenze te lo lasceranno mettere verticale, forse. Io non ho ancora dei dubbi perché non ho ancora visto.
C'è il signor Balocco che aspetta da un anno di collegare, da ottobre, scusami, non da un anno di collegare il suo impianto fotovoltaico alla sua azienda, questo fa biscotti, un anno che aspetta di collegarlo perché non gli fanno fare un chilometro di strada per poter mettere
un cavo. E siccome Balocco è uno importante, quindi potrebbe fare una specie di pressione, visto l'importanza dell'azienda, no?
Pensa
al singolo poveretto che invece non conta nulla, che vorrebbe invece, perché se ognuno avesse queste possibilità certamente si ridurrebbe per esempio la possibilità di utilizzare il gas a livello europeo, se tutti facessero quello che si dovrebbe fare si potrebbe arrivare lì. Senti, ma comunque Draghi ieri chiama Putin, riprende, è andato da Biden, come lo vedi in questa fase dove un giorno, come dicevi prima, va, viene, non se ne parla, è sotto scacco?
Allora, il problema, io dico che non è tanto Draghi, noi abbiamo fatto un piano di pace ridicolo, cioè l'Italia ogni tanto prova a giocare delle partite, i nostri giornali raccontano la grande partita, il grande piano di pace. Il piano di pace l'hanno letto sia gli ucraini sia i russi e hanno detto che è una minchiata di proporzioni colossali, ma il motivo è molto semplice, perché
come la corazzata Potionkin,
ma sì, ma il nostro
visione villaggio
esteri, il nostro ministro degli esteri, lasciamo perdere ogni valutazione personale, ognuno si fa tutte le valutazioni che vuole sul ministro Di Maio,
attenzione che c'è Santarelli che sta già, perché Santarelli è molto vicino a quel mondo, ecco, il nostro conduttore giovane,
certo.
Luigi,
sì,
giovane,
però il nostro conduttore giovane, se dice che Porro è un cretino o anzi è un animale,
no, ma
Santarelli
non lo...
dice Porro. No, ma sto facendo, ovviamente certo. Parlando di Di Maio.
No, lo dice, cioè, di Giletti, ma va bene, è uguale, dai.
Però Massimo, quindi? È venuto in una trasmissione della Sette, che tu conosci, Di Maio, a dire che Putin è un animale. Allora, può anche essere che sia un animale, può essere anche che Giletti e Porro dicano una cosa di questo tipo, e noi due non lo diciamo, per il semplice
motivo. Tu dici i ministri, no?
Beh, francamente, poi se un ministro che fa un piano di pace dice che uno dei due interlocutori, che è evidentemente quello che ha aggredito l'Ucraina, ma uno dei due interlocutori è un animale, la prima cosa che fa il ministro degli esteri russo quando riceve il piano di quello che lo accusa di
lo rimanda a casa.
Beh, insomma, che dici?
Beh, lui è sulla, Di Maio sulla scia di Biden, perché anche Biden, diciamo,
bravo,
purtroppo in Polonia ha detto tutto l'incontro di tutto e non solo in Polonia.
Certo.
Questo ma è grave, sì, è grave perché certo. Comunque sei un ministro sempre, questo lo so.
Ma sì, un ministro è un presidente americano che va in Polonia e dice dobbiamo fare un cambio di regime in Russia e poi dopo con quello con che tu vuoi cambiare, cioè destituire, cerchi di fare un piano di pace. Questo non vuol dire essere filo putiniani, vuol dire essere realisti, no?
Luigi?
No, vabbè, su quello siamo d'accordo, sull'uscita infelice del ministro degli esteri siamo tutti
questa
d'accordo.
Questa è una notizia, guarda.
No, Massimo, dai, però sul fatto
Nicola,
che si
è una
debba...
notizia che dia ragione a noi due.
No, però
Luigi,
sul fatto che si debba per forza bollare qualsiasi cosa che esce al ministero degli esteri guidato da Di Maio come qualcosa che viene da Di Maio, quindi che comunque non avrà mai valore, ecco, questo no. Avere il rispetto delle istituzioni parte anche da noi, o no?
Sì, però se tu
io non ho mai detto che le cose che escono da Di Maio, io dico il piano di pace che è uscito da Di Maio, gli ucraini e i russi l'hanno considerato improponibile o improbabile, secondo le traduzioni diverse che sono state fatte ieri, sia dagli ucraini sia dai russi. Beh, l'avete letto, io sto parlando di una semplice cosa e ho aggiunto che forse un ministro degli esteri che ha, guardate, io non ho mai, non lo troverete mai spottuto Di Maio e sulle questioni che i cretini lo spottevano il bibitaro, perché un ragazzino di 18 anni se non fa il bibitaro non fa il
anzi, è un modo interessante di lavorare, di imparare,
no,
a stare al mondo,
no,
per carità.
Se tu a 18 anni non ti prendi un lavoretto, se cioè, esattamente il contrario. Io penso che sia un merito quello che a 18 anni ti inventi un modo di fare due soldi, no?
Assolutamente.
Esattamente il contrario della cittadinanza. Quindi non lo sfotto per quello. Io dico semplicemente che un ministro degli esteri deve avere un'esperienza tale per cui, ad esempio, non fare una gaffa micidiale come quella che ha
è
fatto.
È strano però, perché di solito Di Maio è molto, io ho sempre apprezzato in Di Maio la capacità di tenere anche unito il movimento, di non far uscire esasperazione, pur se c'è, è chiaro che è diviso tra Di Maio e Conte, c'è una spaccatura, lo sanno tutti, però non ha mai esternato in modo così violento all'esterno. Era, posso dirlo, un, tra virgolette, un democristiano abbastanza.
Sì.
Questa uscita è stata molto forte, in effetti.
Se posso permettermi, la grande capacità di Di Maio è quella di smentire se stesso dopo un po' di tempo, avendo capito i suoi errori. Di Maio voleva fare l'impeachment a Mattarella, e questo è un grande supporto di Mattarella. Di Maio era quello che diceva di Draghi peste e corna come il peggior governatore affamatore dei popoli, e poi forse oggi uno dei più solidi alleati. Quindi quello che è, Di Maio è quello che dà dell'animale a Putin, e sono convinto che tra un po' si renderà conto, anzi forse se ne è reso conto dopo 5 minuti di aver detto la stupidaggine.
Però
quello
ormai l'ha detta.
È questo. Cioè, l'impeachment a Mattarella, che senso aveva farlo? Posto che forse da qualche ragione. Su Draghi, che senso ha definirlo un affamatore dei popoli? Forse lui può essere oggi il suo maggiore alleato. Ma questo non è cattiveria, è inesperienza politica e una certa dose di avanguardismo che rappresenta, che comunque resta nel DNA di un giovane politico che fa bene a farlo. Non è una critica.
Certo. La riporto su un'altra questione della quale abbiamo discusso tanto anche nelle precedenti settimane, sempre inerenti alla guerra, la questione armi sì, armi no, soprattutto per quanto riguarda il nostro paese, un argomento che ha diviso proprio la scena politica. Volevo sapere la sua posizione al riguardo. È ancora necessario fornire le armi all'Ucraina? Ci deve essere un momento di stop? Cosa ne pensa lei?
Senta, io sono totalmente d'accordo sul fornire le armi, le dico la verità, perché se no non saremmo arrivati a questo livello, diciamo, di difesa da parte degli ucraini. Io sono per la legittima difesa, si figuri un po' se non diamo legittimamente le armi a chi si sta difendendo. Detto questo, se lei mi dice che Zelensky, gli ucraini non debbono sedersi al tavolo con Putin, pur discutendo, ahimè, della perdita di alcuni loro territori, penso alla Crimea dal 2014, penso alla trattativa sul Donbass, è sbagliato essere oltranzisti, ma noi occidentali almeno le armi le dobbiamo fornire.
Senti, prima di lasciarti, volevo chiederti sul reddito di cittadinanza, che continua a far molto discutere, Renzi vuole proporre un referendum per abolirlo, eccetera, ecco la tua posizione.
Io sono totalmente, da sempre, da sempre, ho discusso con buona fede in televisione a lungo, sono totalmente contrario al reddito di cittadinanza. Questo non vuol dire essere per affamare a favore del, non so, della fama dei più deboli. Io penso, ad esempio, ti dico una cosa semplice, Massimo, che capisce i tuoi ascoltatori te possono contestare, ma capire subito. Io per esempio stabilirei un anno, fino a 35, fino a 40 anni, nessun reddito di cittadinanza indipendentemente dal reddito. Se tu c'hai tra i 18 e i 25, tra i 18 e i 30 anni, non esiste sulla faccia della terra che tu abbia un sussidio di Stato, nessuno, a meno che tu non sia solo, disabile, senza famiglia, cioè ci sono delle condizioni ovviamente estreme. Scusatemi, ma non è possibile creare una generazione tra 18 e 30 anni di persone sussidiate. Proprio totalmente contrario, ad esempio, per questa fascia.
Allora ringraziamo Nicola Porro, Quarta Repubblica, successo su Rete 4 lunedì sera. Un abbraccio forte.
Grazie
per essere stato con noi. Ciao Nicola.
Grazie, ciao.
Ciao.
Grazie a Nicola Porro. Allora andiamo in pubblicità.
Luigi,
anche i messaggi si sono allarmati. Luigi, ma stai bene?
Luigi, hai tradito. Luigi, cosa hai fatto stamattina?
No, qui è semplicemente che voi giustamente fate il vostro mestiere, quindi dovete sempre metterci quella frasina: no, ma io non giudico, no, ma io non commento, anzi, ha fatto bene.
Però...
vabbè, lasciamo perdere. Andiamo in regia dalla nostra Valentina.
Eccoci qua. Allora, vi presento Diego, ci chiama da Bergamo e ci spiega perché è favorevole al reddito di cittadinanza.
È così, Diego, buongiorno.
Buongiorno, RTL anche mia. Allora, premetto, io sono una partita IVA, quindi non sono assolutamente motivato a difendere il reddito. Tuttavia, sono convinto che serva, perché le persone che non hanno alto sostentamento, altrimenti cosa fanno? Cosa potrebbero fare per sopravvivere? Dovrebbero delinquere? E poi, per carità, capisco che se un investimento
fino a tre anni fa,
importante.
Scusi, fino a tre anni fa potevano solo delinquere?
Non solo delinquere, ma c'era il lavoro nero che comunque è un delinquere.
Secondo lei non è... Però lei non crede che questo... Allora, guardi, io la lascio finire, però... Insomma, nel momento in cui lei dice se non trovo lavoro delinquo, allora siamo finiti, perché
no,
nella storia è difficile trovare lavoro da sempre, molto,
certo,
molto complesso, però non è che se io non trovo delinquo.
Assolutamente, ma se
cioè,
non avesse...
È un alibi quello.
No, assolutamente, ma se lei non avesse lavoro, nessuno le offrisse lavoro, che farebbe? Deve mangiare, eh?
Io mi chiedo però, lei ogni tanto fa un giro di certi tipi di mondi, di lavori, per vedere che cosa succede nel nostro paese? Cioè,
ma
va,
nel nostro
ascolta
paese...
quello che dicono gli imprenditori sulle difficoltà di reperire manodopera pagata normalmente, perché io parlo di manodopera pagata, cioè facciamo una premessa, chi prende dei ragazzi a lavorare li deve pagare in modo serio, normale. Il problema è che in Italia si paga molto poco la gente. Questo è il problema di questo dannato paese, che si paga tutto allo Stato e non si pagano le persone. Per cui è chiaro che le persone lavorano molto, magari hanno una retribuzione bassa rispetto a quello che succede in Germania,
esatto,
per esempio. Questo sì, però adesso io le ho fatto la domanda, lei dice per me è giusto, però ce l'avevano spacciato come capacità di trovare lavoro, non di assistenza, cioè il reddito di cittadinanza era nato così, se lo ricorda?
Sì, sì, mi ricordo. Il problema è che molti imprenditori non sanno il fatto che se uno si assume una persona che ha reddito di cittadinanza, quel reddito che quella persona prende lo ricevono loro come sgravi, in questo modo possono pagarlo effettivamente come dovrebbero pagarlo. Il problema non è il reddito, è l'applicazione che viene fatta,
di come,
e i pochi controlli.
Questo è anche un tema. Grazie,
forse
Diego.
Anche il problema dei centri di impiego italiani.
Diciamo che forse...
C'è un problema molto grande, cioè si è partiti dal tetto prima di fare le fondamenta,
esatto,
di una casa.
Diego ci ricorda che la misura era andata bene, il problema è che forse è stata applicata, ecco, male. Grazie Diego, da Bergamo a Vibo Valentia. Raffaele, buongiorno.
Pronto, buongiorno RTL anche mia, io sono Raffaele, buongiorno Massimo.
Raffaele, buongiorno.
Buongiorno
Raffaele.
A lei. Prego. Allora, io ho un concetto, io vivo in Calabria, in una situazione dove il disagio sociale e economico è molto dilagante. Io sono contrario, per così come è stato attuato il reddito di cittadinanza, non v'è dubbio che lo spirito era nobile. Però siccome io vengo dal vivo, dal mondo pratico, Io vado la mattina e mi alzo per andare a lavorare ed assisto persone, ragazze, giovani ragazze di 1,90 m con le spalle 2 m, belle a passeggiare, a fumare la sigaretta senza fare nulla. E chi gli offre un lavoro e purtroppo non vanno a lavorare perché preferiscono stare a passeggiare e a fumare le sigarette. Così come ci sono nuclei familiari composti da 4-5 membri che a seguito dell'istituzione del reddito di cittadinanza hanno lasciato la famiglia di origine per andare a creare nuove famiglie al fine di percepire il reddito di cittadinanza.
Vabbè, adesso lei parla di situazioni anche limite, però Raffaele, mi perdoni, insomma.
Ma il problema
sono delle truffe. No, sono
vedi,
delle truffe.
Raffaele, guarda, però pone un punto. Cioè, prima di dare dei soldi a una persona, tu dovresti verificare quello che fa davvero questa persona. Mentre noi siamo andati con la semplice certificazione, track, 2 righe e vai. E così abbiamo scoperto casi estremi, come dici tu. Raffaele probabilmente porta una serie di casi che sono estremi, ma che diventano sempre più numerosi. Raffaele sta in una terra difficile, no? Dove trovare il lavoro è complicato.
Il lavoro sì, senza dubbio. Però, non dubbio. Io sono non sono contrario con lo spirito del reddito di cittadinanza, ma il fatto è che vengono, basta presentare la documentazione
e ottieni denaro
il reddito di cittadinanza, senza che ci sia un controllo per vedere se realmente queste persone vanno a lavorare anche in nero, parliamoci chiaro.
No, eccolo lì il punto.
E questo è il fatto. Cioè io vengo dal vivo, ragazzi.
No.
Io voglio dire, è una terra difficile, però è giusto stare vicino a chi ha realmente bisogno. Guai se non fosse così, è un principio costituzionale.
Ma in questo c'era il REI. Da Renzi, secondo me, in modo serio, dove essere aumentato per star vicino alle famiglie che effettivamente hanno grandi problemi, perché lo sappiamo benissimo che il reddito è stato importante per sostenere famiglie che hanno perso certe situazioni. Il problema che io pongo è quanto è un disincentivo alla voglia di lavorare, soprattutto per un certo tipo di persone. Io credo che influisca.
Chiaro, questo ce lo chiediamo.
Massimo.
Raffaele, grazie.
Raffaele.
Ci salutiamo.
Grazie.
Buona giornata
a voi, buon lavoro.
Buona giornata, Raffaele.
Da Vibo ritorniamo a Bolzano. Il numero è sempre lo stesso, lo 02 25 15 15. Se volete intervenire in diretta, Enrico, eccoti.
Ciao, buongiorno. RTL anche mia.
Buongiorno, Enrico, vai.
Buongiorno. Allora, io ho ascoltato anche i due interventi di prima. La mia proposta è questa. Cioè, perché non diamo i soldi relativi alla quota aspettante del reddito di cittadinanza alle aziende che assumono delle persone per lavorare, cioè gliele detraiamo dalle tasse che devono pagare per un certo periodo, adesso da stabilire, nel momento in cui questa persona si rende responsabile della fiducia che gli è stata data e rimane in azienda perché è una persona capace, una azienda che ha voglia di lavorare, allora a quel punto il reddito di cittadinanza cessa, l'azienda cessa di avere il contributo da parte dello Stato e questa persona è una persona felicemente realizzata, riesce a ritrovare la sua dignità di persona, di lavoratore, di padre di famiglia, di giovane con grandi aspettative. E effettivamente si dà l'aiuto che è finalizzato alle finalità del reddito di cittadinanza, cioè quello di incentivare le persone a trovare un lavoro, nel frattempo io ti sostengo. Bene, allora a questo punto non c'è più bisogno di controllare, di andare in giro a cercare se le persone lavorano in nero, perché è così. L'imprenditore di prima diceva ma queste persone altrimenti delinquono oppure vanno a lavorare in nero, perché adesso cosa fanno? La gran parte di queste qua, pensate che veramente si possa vivere con 400 euro di reddito? È chiaro che si ha un'altra entrata e andando ad alimentare quello che è l'evasione.
Il mercato nero, lei.
Eccetera, eccetera. Esatto,
perfetto,
esatto.
È stato chiaro. Grazie.
Grazie Enrico.
Grazie a voi. Buona
allora
giornata.
Luigi, non ti ho sentito.
No, allora sul fatto
Luigi
che
Luigi e Stefania, voi siete giovani.
Allora, prima di andare in pubblicità, tra poco sentiamo dei messaggi. Però sì, è chiaro che l'idea di partenza era buona e forse c'è stato un problema nel dover partire troppo presto. Perché? Perché bisognava dire ecco, ve l'abbiamo promesso e l'abbiamo fatto. Siccome andava approvato subito, bisognava partire subito, stiamo parlando del Conte 1.
Era detto sconfiggeremo la povertà.
Esatto.
No? Quella serata
è andato tutto troppo in fretta.
era un momento forse di grande emotività, no? Il movimento era arrivato con successo, un numero importante, eccetera. Però oggi stiamo investendo molti, molti miliardi in sussidi, perché chiamiamoli come vogliamo, sono sussidi. Io credo che un paese serio debba investire parte del denaro in famiglie, dandolo alle famiglie che hanno grandi difficoltà, ma soprattutto deve produrre lavoro serio.
Esatto, produrre lavoro soprattutto per i giovani, cioè l'idea che il reddito sia la scusante per i giovani che poi non vogliono lavorare, personalmente non credo sia un pensiero che coincida con la realtà. Cioè conosco tantissimi giovani che in realtà il lavoro lo vorrebbero, lo cercano e non lo trovano, per cui il problema forse è un altro.
15 secondi, un paio di messaggi, Stefania, poi andiamo in pubblicità.
Reddito sì, reddito no, scrivono con i giusti controlli, poteva essere d'aiuto, ma questo non succede, quindi è da rivedere. Poi reddito da abolire immediatamente, non esiste aver creato un esercito di giovani mantenuti, ecco il discorso a cui facevo riferimento
giovani
prima.
Giovani mantenuti.
Chi abbiamo, Vale?
Abbiamo Eleonora da Milano, è una percettrice del reddito, me la faccio sentire.
Buongiorno Eleonora.
Buongiorno RTL, anche mia.
Buongiorno Eleonora.
Buongiorno. Allora, io devo dire, Deo grazia, che percepisco il reddito di cittadinanza, in quanto io, vabbè, sono una divorziata, non percepisco niente dal mio ex marito, con un figlio autistico, quindi ringrazio comunque lo Stato che riesco a percepire qualcosa anche per quanto riguarda mio figlio, ma grazie al fatto che ho il reddito. Ma col reddito non si vive. Quando mi occupo...
Quanto percepisce, se possiamo chiedergli?
Allora, 700 euro. Di cui 600 solo di affitto, quindi vivere mi è praticamente impossibile, grazie all'aiuto dei miei genitori riesco a vivere. Io sono iscritta a qualsiasi cosa, ad Eco, Indeed, eccetera, scrivo ogni giorno, mandola a qualunque, ma quando mi si offre 700 euro al mese, come faccio a vivere? Io dico di sì. Allora fate in modo che il
quindi lei mi dà ragione nel momento in cui dico che purtroppo in Italia il vero problema è quanto percepisce chi lavora.
Esatto, esattamente, cioè tu non puoi, lo stipendio deve essere, avere una cifra tale che ti permetta di vivere dignitosamente. Quando tutto aumenta, come puoi vivere con 700, ma chiunque, come può vivere con una cifra del genere?
Ma questa, le posso dire una cosa, sento la sua voce, no?
Sì.
Perché poi io penso anche che le persone quando guardate negli occhi erano ascoltate. Ecco, lei si sente benissimo che è una donna che avrebbe una grande disponibilità, non è quella che si siede sul divano.
Ma
no?
richiederlo il reddito per me è stato veramente massacrante.
Psicologicamente?
Psicologicamente mi ha uccisa, ma era l'unico modo per sopravvivere.
Ecco, allora, è quello il punto. L'errore di base di questo sistema è questo.
Esatto.
Cioè lei dovrebbe essere intanto aiutata perché ha una situazione familiare particolare. Cioè una società civile che è vera va in queste situazioni. Non deve arrivare a reddito di cittadinanza una donna come lei.
Io sempre ho la
perché ha delle qualità. Cioè una donna come lei, se io fossi uno che ha la possibilità di l'ascolterei, la chiamerei, perché sento nel suo modo di esprimersi una volontà di cercare qualcosa di serio, lo si sente. Io le auguro che possa trovare una soluzione, però lei pone il problema.
Io pongo il problema che, allora, se il reddito è, tu trovi un lavoro, il lavoro ti danno 700-800, benissimo, noi integriamo un 300-400 euro in modo tale che tu possa vivere dignitosamente, va bene anche così.
Perfetto, è la chiave di lettura che darei io. Questa è la mia visione delle cose. Io non sono contrario di fatto al reddito. Dico che dovrebbe essere una quota particolare data a un certo tipo di persone sulla quale poi devi integrare altro.
Esattamente.
Quello che dice lei, andrebbe elaborato e mi sembra intelligente.
Grazie,
un abbraccio
Eleonora.
Un abbraccio a voi, buon
spero
lavoro.
Davvero che persone come lei possano risolvere.
Un abbraccio. Sono prepositiva.
Un sorriso grande.
Salve. Da Milano torniamo in Sicilia, ad Alcamo ci aspetta Giuseppe, benvenuto, buongiorno
sì,
Giuseppe.
Salve, buongiorno RTL anche mia.
Alcamo, sul mare, beato lei.
Sì, grazie.
Allora, che mi dice?
Secondo me il reddito di cittadinanza è giusto alle persone che hanno di bisogno che lo danno, però ad Alcamo lo danno ma non lavora nessuno. Secondo me la cosa più giusta è dare il lavoro e prendere di cittadinanza, no? Belli, tranquilli,
Asciuti, voglio, dice quello... lei, seduti, sì, a guardare, sì, il mare sulla spiaggia, certo, in attesa di qualcosa che non arriva.
Non è una possibilità, né due né tre, non c'è lavoro, debbono creare il lavoro, non dare il reddito senza fare.
Ecco, ma lo cercano poi secondo lei davvero il lavoro? Perché io dalla Sicilia mi arrivano,
no,
delle persone.
Lavoro non ce n'è.
Sì, però
lavoro non ce n'è.
Poche settimane fa ero in Sicilia, sì, e alcuni imprenditori del vino. Sa che la Sicilia ha dei vini, sì, eccezionali, cresciuta tantissimo in questo settore, ha delle aziende, sì, che diventano, sì, anche leader nel settore europeo, però mi dicevano che fanno fatica ultimamente a trovare dei lavoratori, perché dicono, sai, noi percepiamo il reddito, veniamo qualche ora a lavorare, ce lo dai in nero. Cioè questa, sì, sensazione proprio l'ho vissuta, raccontata da imprenditori, quali non penso mi raccontino delle frottole.
No, è qualcosa di vero, c'è. Sì, questo è vero. Poi io, la cosa che è assurda, proprio assurda, quello che proprio io odio, se per caso uno perde il lavoro a 48, 50 anni, non ti prendono perché prendono a quelli sotto 30 anni. Le aziende hanno le agevolazioni sotto 30 anni, non che fanno le agevolazioni per quelli di 50 anni, 55
Luigi,
anni.
Luigi, allora, no, hai capito?
Sì.
Luigi.
Adesso non facciamo passare sempre la solita storia.
Luigi, voi giovani, no, siete, voi giovani siete agevolati. Chi arriva a 50 davvero viene valutato come una persona finita, e questo non è accettabile.
Dovrebbero
essere aiutati a reinserirsi in un altro sistema. Questo sì. Non si fanno neanche i corsi di formazione seri in questo paese.
Di questo possiamo parlare.
Porca miseria, in due anni di pandemia si potevano organizzare dei corsi per inserire le persone che magari hanno esaurito un ciclo in un altro settore. Se non si fanno i corsi di formazione, come si fa a trovare manodopera preparata? Leggevo stamattina sul giornale che al nord non trovano determinati giovani preparati tecnicamente a lavorare, ma allora vogliamo preparare le persone per farle entrare nelle aziende? Non riusciamo neanche a far questo.
Giuseppe,
allora,
grazie, buona giornata.
Grazie, buongiorno.
E il tema della formazione, bagno per noi, siamo lei che può, ecco, ad Alcamo, mamma mia che belle quelle terre.
Facciamo un po' nord e sud, perché torniamo a Bologna adesso, ci aspetta Alessandro, è un imprenditore, è vero Alessandro?
Sì, buongiorno a tutti, RTL anche mia.
Vai Alessandro.
Sì, ciao Massimo, ciao. No, allora, intanto a noi non servirebbero, scusa l'abbassamento di voce, i corsi di formazione, perché i corsi di formazione noi imprenditori li facciamo noi a nostre spese.
Questo non...
Il problema in Italia sai qual è? È che tu non trovi proprio la manodopera, e quindi noi mettiamo inserzioni in qualsiasi campo, che può essere dalla ristorazione al lavoro tecnico, come faccio io che sono nel settore, diciamo, dell'idraulica, e quindi tecnico.
Cioè trovi uno che esce dalla scuola, sa usare il tornio?
No, ok, lì andiamo un po' più sul tecnico, è ovvio che lì forse ci vuole qualche cosa.
Vabbè, comunque un esempio, insomma.
È un esempio, però ti sto dicendo che noi quando diciamo che non entrano, non sono preparati, io penso anche che la scuola dovrebbe fare molto di più.
Certo, la scuola
dovrebbe affiancare, dovrebbero andare a lavorare da voi prima magari.
Assolutamente.
Ma Alessandro, lei diceva che ci sono tante richieste di lavoro aperte, cioè offerte di lavoro, e nessuno le accoglie?
Assolutamente sì. Io qui.
Ma sono specificate anche le condizioni di lavoro, orario, che tipo di contratto? Perché a volte serve, allora, no, conoscere tutto per poter accettare un'offerta lavorativa.
Guardi, gliela faccio breve, perché io ho un'azienda di quasi 30 anni sana, sono tutti contratti a tempo indeterminato, buoni pasto, mezza casa, un buon stipendio. Io metto delle inserzioni per cercare non ragazzi che siano già pronti al lavoro, ma da formare. Non trovo nessuno.
Luigi, ascolta, perché vedi, quando noi raccontiamo queste cose, no? Dicevo a Luigi, il mio collega che lavora con me, siccome con ragione lui supporta.
Questa è la verità.
Ma ho capito. Ma quando la diciamo veniamo tacciati spesso.
No, io vengo.
Poi dicono che gli imprenditori non pagano tanto, perché i ragazzi dicono noi non vogliamo lavorare.
Ma c'è anche quella realtà, che non è il caso di Alessandro.
No, ma Luigi, ma se uno vuol lavorare nel settore ristorazione, dice sabato però non lavoro, ma allora cosa fa?
Non si prende il lavoro, Luigi. Se ne va a fare un altro, ma sarà una scelta sua.
Però prende il reddito allora.
Se paghiamo le due cose, il ragazzo non vuole farsi il sabato, fatti suoi, non prenderà quello stipendio, non lavorerà, troverà un altro modo di campare.
Andate un po' in giro a ascoltare cosa dicono gli imprenditori, poi vediamo.
Ci stiamo chiedendo in chiusura di questa puntata se qui stiamo insomma sporando un po', ma se un ragazzo a 20 anni, una ragazza insomma, gli viene proposto un lavoro nella ristorazione, ma lui vuole il sabato, lei o lui vogliono il sabato libero, allora
stiano a casa, no, non possono neanche andarci, te lo dico come direbbe Porro, okay. Andate a fanculo direbbe Porro, direbbe così, perché adesso mi scappa, ma ti risponderebbe così il ristoratore, perché come fai a chiedere a un ristoratore che sabato è il giorno più importante, dire scusami io vengo da te ma non lavoro sabato, ma dai,
infatti
ma
sto dicendo
non presentarti
che la risposta
neanche
del ristoratore è giusta, dopodiché quel ragazzo quella ragazza si renderanno conto che devono rinunciare a qualcosa o faranno un altro mestiere,
ma
non devono
ho capito facciano un altro mestiere, ma non gli voglio dare reddito di cittadinanza,
questo,
in questo caso,
questo
perché non capiscono
discorso.
In che mondo vivono.
E questo è un altro discorso, tant'è che l'idea di base era se rifiuti tot proposta di lavoro il reddito non lo prendi più, che poi sia andato in una maniera diversa e questo è un altro discorso, non ha funzionato nei fatti, l'idea al principio era anche giusto.
Sì, ma io sono, figurati, lo diceva la signora prima, per me è tutto sbagliato, sono miliardi che dovrebbero essere investiti in un aiuto molto più serio, creando posti di lavoro. Perché il lavoro vero non può crearlo tra virgolette lo Stato con delle leggi, lo creano gli imprenditori, bisogna sostenere questo mondo in modo serio, perché sennò creiamo tutto sussidi, quando siamo un sussidistan, e attenzione perché poi a forza di sussidi fai la fine di un paese sudamericano che conosco molto bene e questo mi spiacerebbe molto.
Siamo ai saluti, grazie in regia Valentina Iannicelli, ciao Vale.
Grazie a voi, buon venerdì.
Insieme a lei in regia a Roma c'è Andy Ceccarelli, qui a Milano ci hanno seguito Ricky Aristarco, Pio Ingegno, in redazione Giovanni Perria e Maria Paola Raiola. Stefania, un messaggio per chiudere, ci salutiamo.
Allora, ci scrivono, l'ho perso, il reddito, no l'ho perso, scusate, il reddito di cittadinanza non va tolto perché alcune persone hanno veramente bisogno, lo Stato deve fare più controlli per chi lo merita.
Siamo d'accordo anche su questo. Massimo Giletti, ci vediamo appuntamento, grazie, continuiamo a testa.
Scuoto la testa perché non è così.
Grazie Massimo.
Un abbraccio a tutti, viva la vita, ciao.